E così siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Voglio ringraziarvi da parte mia per essere ancora una volta all'ascolto. Vi abbraccio tutti davvero intensamente. E dopo aver considerato la lettera indirizzata alla Chiesa di Tiatiri, carissimi amici ascoltatori, guardiamo ora a quella dei Sardi, da non confondere con la regione Sardegna. Nel panorama della storia della Chiesa, Sardi rappresenta la Chiesa della Riforma, che comprende il periodo tra il 1517 e il 1800 d.C. circa. Questo periodo cominciò, credo, quando Martin Lutero affisse le sue 95 tesi sul portone della cappella della Chiesa a Wittenberg, in Germania. È un periodo che iniziò, come ho detto, con la Riforma, ed esso ci porta anche agli inizi del grande movimento missionario nella storia della Chiesa. Come è facile constatare, i messaggi rivolti alle sette chiese non presentano particolari problemi di interpretazione. Potrebbero benissimo essere esaminati più velocemente, ma il loro carattere pratico, storico e attuale ci costringono a soffermarci e scavarne il contenuto, perché in questo modo avremo il timore del Signore e troveremo la scienza di Dio. La benedizione infatti non consiste soltanto nell'ascoltare, ma anche nel far tesoro, nel riflettere, per applicare a noi le verità che ci vengono trasmesse. Queste lettere non sono delle venerabili reliquie del passato, ma uno specchio per mostrarci quello che siamo. Purtroppo, considerando questi messaggi in generale, siamo costretti a constatare che, nonostante le raccomandazioni del Signore che rivelano il suo amore per la Chiesa, anziché vedere un miglioramento, osserviamo uno scadimento. La possibilità del ravvedimento e del rinnovamento esiste sempre per l'uomo, ma in linea generale si deve constatare che la cristianità, nelle sue forme esteriori, diventa una realtà sempre più indipendente dal Signore. Come è stato giustamente osservato, spesso l'opera di Dio conosce quattro stadi. All'inizio di un risveglio abbiamo un uomo, questo produce un movimento, poi si ha l'organizzazione e infine ci troviamo con un monumento a ricordo delle glorie del passato. In questo modo si produce la caricatura di quello che dovrebbe essere la vera Chiesa, assistendo così a un triste fenomeno di sdoppiamento. Dal punto di vista dell'insegnamento neotestamentario, abbiamo la vera Chiesa, fondata da Gesù Cristo, come leggiamo nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 16, versetto 18. «E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere». La Chiesa è quindi anche conosciuta dal Signore come la sua sposa, che dovrà comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Essa è formata da una minoranza, cioè da alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. La cristianità, poi, abbiamo, che ha forma di vivere mentre in realtà è morta. Quale avvertimento per le grandi chiese, le grandi organizzazioni dei nostri giorni, spesso... Infatti, le tradizioni hanno preso il posto della vita. Ah, è vero l'apparenza di essere tale, ma nella realtà il Signore è il grande estraneo, perché non è né il capo né il centro di queste organizzazioni. Perciò è importante ricordare che la Chiesa è il luogo dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, mentre invece la cristianità moderna, è ormai diventata una grande organizzazione religiosa, che va avanti per le sue strutture, i suoi riti, che si adegua sempre più alla mentalità e ai desideri del mondo senza Dio. Si tratta di una constatazione fin troppo facile, mentre il messaggio genuino del Vangelo che riporta le parole di Gesù dice: in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Anche le parole che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Corinto sono chiare. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture». Queste parole vengono sempre più rifiutate, respinte dagli uomini, chiedendo in alternativa una organizzazione più aperta, più malleabile, più permissiva ai bisogni attuali delle persone. Oggi alla cristianità si chiede di prendere posizione politicamente, di abbandonare i suoi presupposti di esclusività, pregiudiziali, di trovare delle scappatoie per nuove concessioni in fatto di dottrina, morale. Si chiede che sia di fatto più moderna, al passo con i tempi, perché si rifiutano le restrizioni. E in linea generale le grandi organizzazioni religiose cristiane del momento non sono insensibili a questi richiami, chiamando tutto ciò ecumenismo. Dopo quest'ampia esposizione di carattere spirituale, passiamo ora a considerare questa città dal suo aspetto storico. Sardi. Bene, Sardi era la capitale del regno di Lidia, una delle più antiche e importanti città dell'Asia Minore. Era situata all'interno del paese e costruita sulla vetta di un piccolo ma erto promontorio che sovrasta la valle di Hermus, caratterizzato dad avere su tutti i lati, eccetto uno, pareti di roccia lisce, quasi perpendicolari, assolutamente impossibili da scalare. L'unico accesso si trova sul lato sud e consiste in un ripido e difficoltoso sentiero, pertanto questa ubicazione le dava una sicura difesa. Chi dovesse visitare questa città e desiderasse percorrere i suoi sentieri si renderà conto di quanto siano ripidi e difficili. Quando la civilizzazione e il commercio ebbero il loro sviluppo, l'alto promontorio di Sardi divenne troppo piccolo e così una seconda città fu edificata poco più in basso, sul lato occidentale di quella originale. La vecchia città divenne quindi l'acropoli. Il fatto che la città fosse effettivamente doppia le fece assumere il nome plurale di Sardis. La città era ben rifornita d'acqua, dal fiume Pactolus, fu un centro della produzione dei tappeti e divenne nota per il suo benessere. Particolare interessante è che lì, per la prima volta, furono coniate le prime monete. Il suo primo principe fu Creso, catturato poi da Ciro. Questi era conosciuto come l'uomo più ricco del mondo. La città di Sardi fu governata dai Persiani, da Alessandro, da Antiochio il Grande e infine dai Romani. Essa fu distrutta da un terremoto durante il regno di Tiberio e ancora oggi si possono ammirare le rovine dei templi di Cibele e di Apollo. Il suo culto era molto corrotto, molto di più di quello di Diana ad Efeso. A Sardi sono stati fatti grandi scavi da cui sono stati ricostruiti i modelli del ginnasio, la sinagoga, mentre è stata riportata alla luce la vecchia strada romana che si ritiene fosse stata percorsa dall'apostolo Paolo. Il messaggio che troviamo in questa lettera, oltre che a descrivere la condizione morale e spirituale della Chiesa, mostra, come ho detto all'inizio in grandi linee, la situazione delle Chiese sorte nella riforma protestante del XVI secolo. Questa affermazione può stupire perché generalmente riafferma che la riforma è stato un movimento determinato dallo Spirito Santo. Devo riconoscere che non ho dubbi su questo perché ritengo che uomini come Lutero, Calvino e altri, giustamente insorti contro le degenerazioni del periodo medievale, siano stati suscitati da Dio. Gli uomini della Riforma hanno messo in luce il principio sola scrittura, cioè dell'autorità della parola di Dio. Inoltre, in un tempo in cui veniva esaltato l'umanesimo, questi uomini hanno proclamato il messaggio della sovranità della sola grazia e della giustificazione per la sola fede, senza l'aggiunta delle opere. Tuttavia, queste verità fondamentali, pur essendo state predicate con forza e vigore, ben presto furono dimenticate, lasciando quindi spazio e libertà a dei compromessi. Questa è appunto la grande delusione della Riforma che può essere denunciata con le parole che troviamo scritte in questa lettera e che dicono: «Tu hai fama di vivere, ma sei morto, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio». Queste sono parole di biasimo terribili che ci devono far riflettere ancora oggi. Ecco perché si deve camminare non con il proprio discernimento, ma come ci insegna la Scrittura, per lo Spirito Santo, ed esserne costantemente ricolmi, altrimenti i buoni inizi non sono una garanzia per il futuro. Quindi ora leggiamo il primo versetto di questa lettera indirizzata alla Chiesa dei Sardi, al capitolo 3 di Apocalisse. All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Una volta di più, Gesù Cristo si presenta come colui che parla. Egli ha il diritto di farlo, anche quando si vorrebbe farlo tacere, perché egli è la parola di Dio stesso. In questo caso particolare, egli si presenta come colui che ha i sette spiriti di Dio. Qualcuno mi potrebbe chiedere: cosa significa questo? Ebbene, ecco la risposta. Ciò si tratta di due aspetti qualitativi del nostro Signore che devono renderci più attenti, più disponibili al messaggio. Forse che Gesù Cristo ha i sette spiriti? Certamente no, perché non esiste che un solo spirito, come leggiamo in Efesini 4 al versetto 4. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Tengo a ricordare che il numero 7 indica nella Bibbia la completezza, la pienezza, la perfezione, e probabilmente si vuole ricordare che egli parla come colui che ha la pienezza dello Spirito Santo. Inoltre, questo numero 7 esprime la completezza dello Spirito Santo con le sue qualità descritte nel libro del profeta Isaia, da cui leggiamo queste parole in Isaia 11, nei versetti dall'1 al 3. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire. Le sette caratteristiche elencate in questi versetti sono riposo, saggezza, intelligenza, consiglio, forza, conoscenza e infine timore, cioè rispetto, considerazione. Ciò dimostra come esiste un'armonia assoluta tra il Figlio e lo Spirito. Gesù Cristo realizza nella sua persona tutto ciò che è il ministero specifico dello Spirito Santo. E questo, amici in ascolto, significa che le valutazioni, i giudizi del Signore sono assolutamente esatti. Egli non sbaglia mai, né per eccesso, né per difetto. Ricordiamo quindi che le parole, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, indicano il Signore Gesù, che presenta la Chiesa di Sardi come colui che ha i sette spiriti di Dio, cioè lui è colui che ha mandato lo Spirito Santo nel mondo. Oltre a quanto abbiamo considerato, Gesù in questo versetto è presentato come colui che ha le sette stelle. Anche a riguardo di questo qualcuno di voi mi potrebbe chiedere, ma chi sono? Abbiamo già affermato che esse indicano i sette angeli delle sette chiese, ovvero i messaggeri di Dio. Ma ancora, che cosa significa? Che la sua signoria sulla Chiesa è assoluta, quindi il messaggio che ci perviene tramite loro viene direttamente dall'alto. Si tratta quindi di un'affermazione ovvia, ma data la nostra natura, che a volte contesta e ribelle, è giusto ribadire l'origine celeste, autorevole della parola che ci viene rivolta, e non ascoltarla significa, in un certo senso, esporci al suo giudizio. Poiché questo messaggio viene da Dio ed è caratterizzato da una saggezza perfetta, esso non concerne solo la Chiesa di Sardi, ma raggiunge anche ciascuno di noi. Esso si compone di cinque elementi principali. Leggiamo il primo elemento del messaggio a Sardi nel versetto seguente, il 2 di Apocalisse, capitolo 3, che dice: «Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio». Permettetemi, amici, di dare una traduzione personale del versetto appena letto. Svegliati, vigila e consolida le cose che stanno per morire, perché non ho trovato alcuna tua opera completa davanti a Dio. In questo passo non leggiamo nessun elogio e tutto ci sembra duro, crudele. Ma è bene ricordare che per persone che hanno afferrato la grazia di Dio deve essere chiaro che in noi non ci sono meriti, perché tutto ci è dato dalla grazia divina. Questo è il secondo rimprovero e ha un significato particolare per la Chiesa di Sardi. Come vi ho detto, Sardi si trovava sulla cima di una montagna, aveva un unico passaggio possibile per entrare in città, quello che si trova sul lato sud. In due occasioni furono però invasi dai nemici perché, a causa della troppa sicurezza e pensando di essere inespugnabili, le guardie dormivano durante il turno di sorveglianza. Ciò che Dio dice a questa Chiesa è di svegliarsi, di vigilare. Considerando le due occasioni storiche in cui erano stati colti impreparati, era stato sicuramente imbarazzante per la Chiesa di Sardi sentirsi dire da Dio di non addormentarsi. Il mondo cristianizzato di oggi si è distratto dall'attendere il ritorno di Cristo. Si è costruito uno schema secondo il quale, prima del suo ritorno, debbano verificarsi tutta una serie di avvenimenti. In realtà, c'è solo un velo sottilissimo tra noi e il ritorno di Cristo per aprire la sua Chiesa. Potrebbe venire tra un attimo, come domani. E non dire che ho detto che tornerà domani, perché io non lo so, potrebbero passare 100 anni, ma noi aspettiamo il suo imminente ritorno. Gli abitanti di Sardi non sapevano quando il nemico li avrebbe colpiti, come noi non sappiamo quando tornerà il Signore Gesù, e non abbiamo alcun modo di saperlo. In considerazione del fatto che il rapimento potrebbe avvenire in qualsiasi momento, la Chiesa dovrebbe quindi sempre stare in allerta. La data non è stabilita, e neanche il periodo in cui egli potrebbe tornare, e la ragione è che la Chiesa deve costantemente stare allerta, in attesa della sua venuta che è chiamata la Beata Speranza. Tutti possono farsi trovare pronti se conoscono l'ora dell'appuntamento, ma noi dobbiamo farci trovare pronti senza sapere Per quando è questo appuntamento? Il Signore Gesù sta dicendo di essere costantemente in allerta, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti a Dio. Tutto ciò, purtroppo, è il limite e il problema di tutti i cristiani che riconoscono Gesù come Salvatore, ma non come il Signore assoluto della loro vita. E voglio concludere con una domanda. Ti senti pronto per incontrare Gesù? Voglio lasciarti proprio con questa domanda sul cuore. Intanto ti ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo domani. Ciao.